è uno dei vari momenti che con la casa editrice Ares abbiamo l'onore di svolgere insieme. Una parola di ringraziamento a voi che avete atteso, anche perché c'è stato qualche disguido, segnalazione errata che parlava di 6:30 e ore 18, allora abbiamo cercato una via di mezzo e anche in attesa degli ultimi ospiti. Aspettiamo infatti Fausto Biloslavo che sta arrivando da Trieste con l'aereo, presumiamo di qualche ritardo, ma cominciando ho detto di questo libro, il quale diventa occasione di parlare della storia impresa diretta, e infatti questa sera abbiamo tra noi dei grandi inviati nel lavoro del giornalismo di questi ultimi anni. Il libro perché è occasione per questo? Non tanto e solo perché parli di una situazione legata alla tragedia, al dramma della guerra che persistentemente in questo secolo sembra occupare uno spazio troppo grande rispetto alla normale convivenza, ma perché proprio io ho dato una lettura, seppur veloce, quello che appare di interessante è che la storia, il primo modo in cui viene raccontata, è proprio da coloro che la vanno a vedere o ne sono coinvolti, e spesso quanto più coloro che la raccontano e hanno questa occasione sono persone attente al reale, secondo la misteriosità che ha, il dramma di libertà che ha e l'aspetto che appare di realtà, di fatti dunque, di documenti, di cose, ecco, anche questo primo inizio di storia è poi quello che diventa fondamentale nella storia poi riflessa, riflettuta, studiata, scritta per i libri. E in questo libro si vede moltissimo. Dunque vorrei, presentandoli a uno, partire con una prima testimonianza sulla lettura di questo libro, che cos'è e come vediamo questi elementi a cui ho accennato rappresentati, per poi anche seguire a riflessioni su il modo di scrivere, di raccontare la realtà, così come nel giornalismo degli inviati c'è. Inizieremo con Torelli, ecco è arrivato Biloslavo, con Giorgio Torelli, che grande firma, anche lui inviato e collabora a moltissimi giornali e riviste, è una presenza autorevole come persona e come esperienza. Fernando Mezzetti, che è inviato della Stampa, si è occupato moltissimo dei territori dell'Unione Sovietica, di cui tra l'altro qui vediamo la testimonianza di uno dei suoi uomini più grandi, della Russia, Andrei Tarkovsky. Fausto Biloslavo, che diciamo della generazione dei giovani, comunque che hanno negli anni Ottanta ripreso questo mestiere degli inviati sui luoghi di dramma, e in ultimo l'autore Lucio Lami, che ci traccerà anche forse una sintesi su questo argomento. Io lascio la parola subito a Torelli.
Signori, buonasera. È preciso che parliamo del libro di un amico, per cui si supporrebbe che si dovesse essere indulgenti, perché l'amicizia è un mastice straordinario. È vero anche questo, ma è vero, e sgombriamo subito il campo, che questo libro è un bel libro. È un bel libro di quelli che si leggono dicendo adesso mi fermo qui, e poi c'è un altro capitolo, alla fine uno si trova immerso completamente nella storia, che è tutta vera, e ne ricava quella sorta di compiacimento che abbiamo poi tutti quando mettiamo in ordine le cose. Ma essendo sperimentato.
No, sta a posto.
Siete male? Sì. Sì, va bene. È bello perché avete visto la fragilità dell'inviato speciale. così potente che va, che viene, che è sperimentato, ma poi casca sulla sedia. Sembra un disegno di Novello. Se qualcuno ricorda Novello, è un disegno di Novello. Dunque, dicevo, quella sorta di compiacimento che abbiamo quando le cose che sappiamo un po' fugacemente, molti perché non le hanno vissute, altri perché le hanno vissute e le hanno messe come dei soprammobili in giro, sì, ricordo quella cosa là, quella cosa, e non hanno un sentimento ordinato di un punto della storia in cui erano vivi o erano vivi i loro genitori, le persone che loro hanno amato e che hanno fatto anche loro dei racconti, e si ha questo senso di amara pienezza. Amara pienezza perché Lucio parla della tragedia italiana, di quella che non si vuole mai chiamare guerra civile e che comunque è stato lacrime e sangue, orrori, violenze, imposti, che sono poi anche i miei perché io sono di Parma, che avevano una loro dolcezza, una grande loro amabilità, dei colli di boschi pieni di animali, di uccelli, di fiori, di lavoro, anche di fatica, di sudore, ma quella fatica contadina che oggi ci piace ritrovare nei musei contadini. E in tutto questo arriva questo ragazzo, perché anche Lucio, questo signore che io dico autorevole, è stato un ragazzo. E che ragazzo? Perché questo bambino che va a casa dello zio prete con le due sorelle, lo zio prete che non è... non ha niente a che vedere, adesso sembra che tutti i preti quella volta là o dopo siano stati Don Camillo, non c'entra nulla Don Camillo qui. Don Camillo è un insieme di storie per dimostrare qualche cosa. Qui c'è una vera persona. Com'erano questi preti che hanno così fortemente evangelizzato con la loro storia personale, che era una storia umile, di saggezza, di piccolo benessere, di povertà misurata, al cospetto di una comunità pronta sempre a ispirarsi al prete, a guardarlo, a prenderne i consigli, ma anche con un certo senso critico che nella terra parmigiana un po' mangia preti, a Parma poi segnatamente mangia preti, c'è. E arriva questo bambino che la famiglia opportunamente manda a salvarsi perché Milano comincia a essere bombardata. Ci sono le due zie che in principio sembrano le sorelle Materassi e poi in realtà lui le guarda meglio e sono persone con dei sentimenti anche d'amore riservati, non d'amore verso le persone circostanti, ma proprio storie d'amore. Allora tutto questo potrebbe essere fin qui assolutamente banale, perché quanti sono stati gli sfollati che sono andati in giro, hanno radicalmente cambiato la loro storia. Quando a Parma fischiava l'allarme e arrivavano queste formazioni geometriche, lucenti, a una quota che permetteva, per chi avesse una certa vista, di urlare sganciano perché si vedevano aprire i portelloni, da quel momento cominciava l'atroce fischio delle bombe. Lucio è in questo paese e avrebbe potuto dire, quando la cosa è finita, sì, sono stato sfollato da uno zio prete che era una brava persona, aveva la veste un po' lisa, fiutava il tabacco, non lo fiutava perché i preti poi avevano questa bellissima abitudine di tirare fuori la tabacchiera in quelle misteriose tasche che avevano in queste tonache, in queste vesti con 32 bottoncini. Invece Lucio è già l'inviato speciale che sarà, neanche con sua sorpresa, è un bambino intelligente, è un bambino che sente, che prova, che vede, che registra, che tiene con sé e scriverà delle cose che ha visto da bambino, che poi, intendiamoci, sono le cose fondamentali della vita, noi siamo quelli che siamo stati bambini. Ecco, lui da bambino è stato un inviato speciale in una canonica delle valli parmensi a Varano Marchesi. E chi legge il libro, io lo raccomando molto, non soltanto a chi ha l'età per ricordare meglio quelle cose lì, ma lo raccomando moltissimo a chi è giovane e vuole scoprire come è suo dovere, come gli è fatto obbligo, come Ciampi ha detto l'altro giorno, ma non perché sia Ciampi, lo sapevamo già da noi, il dovere della memoria. Che cosa è stato il travaglio di questo paese con la lente su un piccolissimo punto? Questa lente è così precisa che nel libro di Lucio è in ordine la geografia, l'economia, la vita contadina, la vita del sacerdote, si fa presto a dire io sto vicino a un prete che ci crede, a un prete che prega, a un prete, bellissime le pagine in cui lui chierichetto vede che lo zio prete si emoziona ogni volta che spezza il pane, ogni volta che consacra, e lo vede tutto in latino e dà conto di questo latino, e che io immagino poi lui non abbia registrato quella volta là, ma abbia poi meglio messo a fuoco, messo a punto. Insomma, quel bambino lì, che è quello della copertina con le vacche, col giogo, è un bambino depositario, il quale compie il grande dovere civile che io ritengo dovrebbe essere perfino, non proposto, ma imposto per legge, di lascia scritto per quelli che vengono dopo, per modesta che possa essere stata la tua esperienza, quello che hai visto e che cosa hai desunto da quello che hai avuto la sorte di vedere. Molti scriverebbero non ho capito nulla della vita, altri scriverebbero un libro, altri si formalizzerebbero su qualche cosa. Qui Lucio da raccontare ne ha tante, perché poi ha fatto ancora l'inviato, non davvero l'inviato speciale, ancora l'inviato speciale, e io ricordo quando eravamo al giornale l'apprensione anche di Montanelli per questa sua presenza in Afghanistan, e qui c'è un esperto che potrà confermare. È sparito, si diceva morto in Libia, morto in Afghanistan, dov'è Lucio, cos'è la signora che telefonava? Montanelli preoccupato, c'era l'inviatone anche lui, ma però insomma questo qui dove è andato a finire? E lui era malato, lassù comprava un cavallo, andava con i guerriglieri eccetera, che sono cose in perfetta coerenza col libro. Non è che poi un giorno lui scrive il libro e dice beh adesso io ho fatto l'inviato, tutte cose epiche che ho messo a verbale sui giornali, e poi mi prendo lo sfizio di raccontare circoscritta questa bella storia della mia infanzia. È una coerenza precisa, è un arco che continua. Ora sarebbe molto interessante se i giovani leggessero i libri, sarebbe molto interessante se i giovani leggendo i libri leggessero questo libro che va giù di un fiato, perché potrebbero meglio capire che nessuno va esente dal bene e dal male della propria patria. Quelle storie là non sono storie di altri, sono gli antifatti della nostra vicenda, e c'è tanto lì da riflettere, perché ognuno è lì nel teatro che ha messo in scena Lucio, teatro vero, teatro della realtà, ognuno è lì con una ragione che ritiene plausibile, il prete perché difende i miseri, i poveri, quelli che sono minacciati, i tedeschi che pensano che tutti sono traditori ma poi pagheranno, i partigiani che ritengono di sparare perché se non sparano che partigiani sono, e ne discende tutta la storia dei rastrellamenti, degli eccidi. E c'è questo ragazzo vestito spesso da chierichetto nel libro, guardate che il libro oltretutto è piccolino ed è densissimo, è di una lettura, ecco mi soccorre Montanelli che direbbe tacitiana, perché è tutto in scrittura semplice, senza cercare l'effetto, come anche è regola che un inviato che va sui fatti grossi non debba usare gli aggettivi, pompare qui, pompare là, fare tutto il chiaroscuro. I fatti parlano da sé se sono esposti in modo nitido, e qui sono esposti in modo nitido. E questo bambino con la sua cotta, c'è un momento che i morti sono là, hanno le ferite col sangue raggrumato, sono stati uccisi da pochissimo, e qui c'è un tocco bellissimo, una delle zie, sorelle del prete, dà una pila di fazzoletti bianchi, che possiamo immaginare odorosi di spigo, della canonica, per coprire i buchi delle ferite, per avere la pietas verso questi uccisi, e i fazzoletti li ha in mano il chierichetto, che poi li dovrebbe dare a qualcuno, nessuno fa niente, allora ecco che questo bambino, quello lì delle vacche con i pantaloncini corti, che prima aveva visto i grilli, le rondini, i fiori, che va a mettere questi fazzoletti di bucato della canonica su queste orrende piaghe, su queste rose sanguinanti dei morti ammazzati. Si potrebbe andare avanti all'infinito, ma non è il caso, perché il libro parla assolutamente da sé. Per cui è certo che il dovere degli amici che vengono a presentare o a fiancheggiare uno scrittore durante una serata come questa è quella di parlare bene di quello che è l'argomento, ma io non soltanto parlo bene, ma esprimo gratitudine a Lucio, perché anch'io ero nella stessa situazione, erano tutti mondi confinanti, mondi contigui, ognuno con delle storie proprie. Io ero a Parma e lui era a Varano Marchesi, oggi è risibile, oggi un sospiro di macchina e si è là, ma allora erano posti uguali e diversi al contempo. E posso equamente valutare che la sua testimonianza è una testimonianza preziosa, molto bella, piena di sentimento, senza mai eccedere, senza smarginarsi, con il rigore che poi ha avuto nella sua storia di persona e di giornalista. Dunque lo confido alla vostra attenzione, la mia malleveria può ritenersi insignificante, prendetela per quello che vuole essere almeno, non soltanto un atto di amicizia verso Lucio, proprio un compiacimento per vedere che la memoria può essere arricchita e le cose che comportano il nostro dolore, la nostra sofferenza, le nostre tribolazioni di paese, è bello vedere che non vadano disperse e poi messe quasi sulle bancarelle. Mi capita spessissimo di comprare libri di quegli anni che sono naturalmente per noi incancellabili e si va per bancarelle qui al Cordusio, quando il bancarellaro sa ti chiede un certo prezzo, quando non sa trovi delle cose preziose che sono andate a finire lì. Ecco, allora la raccomandazione è non soltanto per dire il libro è bello, leggetelo, ma tenetelo caro, conservatelo. Se avete qualcuno che può essere un vostro figlio, un vostro nipote, amorevolmente, senza imporgli nulla, mettetelo lì come esca, delle volte che si imbattesse e capisse che veniamo da molto lontano. Grazie.
Io sono molto facilitato e al tempo stesso un po' impedito. Impedito dal fatto che ciò che volevo dire io del libro l'ha detto molto meglio Torelli, e lo sapevo che lo avrebbe fatto, anche perché c'è una comunanza territoriale, una comunanza di sentimenti e di età. Avete vissuto entrambi ragazzi quello stesso periodo. E quindi impedito nel parlare del libro, ma facilitato nel parlare di altro. E quest'altro è Lucio Lami inviato. Perché non si può parlare di Lucio Lami soltanto per questo libro, peraltro assolutamente godibile, prezioso, nei termini in cui ne ha parlato Torelli. Si deve parlare di Lucio Lami inviato speciale. Oso dire che Lucio Lami riassume in sé il meglio del giornalismo come inviato speciale. Perché vedete, l'inviato speciale è una figura romantica e per alcuni versi antipatica, per molti versi antipatica, spregevole se non altro, per alcuni aspetti. C'è la figura dell'inviato speciale alla Hemingway, ubriacone, un po' d'annunziano, protagonista, quindi per alcuni versi, per molti versi molto antipatica. La figura dell'inviato speciale protagonista, che si mette sempre in primo piano sugli eventi a cui assiste e che dovrebbe raccontare, invece racconta di se stesso. E comunque un inviato speciale che accorre, non si sa come, ovunque accada qualcosa senza saperne nulla. C'è una vecchia storiella del giornalismo secondo cui il compito del giornalismo è spiegare, del giornalista è spiegare agli altri ciò che egli stesso non ha capito. Ma non è così. Ci possono essere inviati. Il giornalismo italiano oggi, negli ultimi anni, è fatto di inviati speciali che vengono mandati sui fatti, sugli eventi. Si manda un inviato speciale sul traghetto che affonda nel Mar Baltico con 600 passeggeri ed è un fatto chiuso in sé, non serve l'inviato speciale, ma sono riflessi vecchi di un certo giornalismo, mentre il giornalismo italiano da tempo ha abbandonato la tradizione dei grandi inviati speciali che facevano dei reportage. Non solo, l'inviato speciale non è quello al fronte, dove comunque non capisce nulla perché non ha la visione del fronte, capisce soltanto ciò che vede nei 10 metri intorno a lui. L'inviato speciale di un certo giornalismo è colui che affronta una certa situazione con una preparazione anteriore e la sa raccontare. Era quello che era il vecchio reportage, le vecchie terze pagine con uno spallone a sette colonne, l'elsevier un po' polveroso a due colonne, il taglio basso o centrale, ed erano grandi reportage che hanno fatto storia del giornalismo. E questi sono stati aboliti. Si conservano gli inviati speciali da mandare sul Fatto, non ci sono più sulla stampa italiana reportage su situazioni, su percezioni, su trasformazioni di società o di paesi. E badate che quando io parlo di inviato speciale non mi riferisco a uno che venga mandato molto lontano. Si può essere grandi inviati speciali a Porta Ticinese, se si racconta bene la trasformazione di Porta Ticinese. Ecco, Lucio Lami, nella sua lunga esperienza professionale, ha incarnato il meglio dell'inviato speciale, perché è stato su situazioni di guerra, con la sua testimonianza diretta, senza pretendere di dare la visione globale, perché l'inviato speciale sul fronte di guerra dà i 10 metri che vede intorno a sé. E lui ha dato un reportage che oso dire è nella storia del giornalismo, il suo reportage sulla guerra in Afghanistan. Lui è stato il primo giornalista straniero ad entrare in Afghanistan al fianco dei guerriglieri, a passarvi un lunghissimo periodo. Quando lui faceva questo io ero ignaro, dicevo, ero a Pechino, e un giorno sul Quotidiano del Popolo in prima pagina c'era la notizia che era tornato dall'Afghanistan un giornalista italiano che cominciava a scrivere i suoi reportage sul giornale, Lucio Lami. E il Quotidiano del Popolo per più giorni è andato avanti a riportare stralci, non riportava tutti i suoi lunghi pezzi, Lucio, ti mandai una parte, stralci del reportage di Lucio Lami dall'Afghanistan. Ora, il Quotidiano del Popolo sappiamo che lo faceva per motivi anche politici, però già questo era un grande omaggio a un giornalista italiano che era stato il primo straniero a raccontare le gesta dei guerriglieri antisovietici in Afghanistan. E quindi abbiamo in questo reportage la testimonianza di un giornalista avventuroso, e mi piace mostrarvi, non la vedete ma la trovate sul retro di questo libro, Morire per Kabul. C'è una sua foto che dice tutto, è accanto a un guerrigliero super armato e Lucio ha al collo la penna birra con un filo, ti tieni al collo la penna mentre il tuo compagno di avventura ha le sue armi. Questa è proprio emblematica del ruolo diverso. Un giornalista va e racconta, certamente partecipa, un giornalista sceglie ogni giorno, non credete ai giornalisti obiettivi, sono menzogne, un giornalista sceglie momento per momento nella sua vita professionale, racconta e dà testimonianza. Ma accanto a Lucio Lami avventuroso c'è anche l'inviato speciale di cui accennavo prima, colui che sa affrontare i problemi, per cui Lucio Lami è l'inviato speciale che si tuffa per esempio nel dissenso sovietico. Pochi giornalisti italiani hanno saputo raccontare il mondo del dissenso sovietico come lo ha fatto Lucio Lami. Non c'era nulla di avventuroso nel raccontare questo, c'era molto di avventura intellettuale e di coraggio intellettuale nel parlare di queste storie su un giornale che aveva il coraggio di pubblicare queste cose in una Italia che ignorava queste cose, perché non dimentichiamo che l'Italia di quegli anni era l'Italia che dava del crucifige e metteva all'indice un Genizzi, Cassola, il mitissimo Cassola peraltro, non ha fatto che sparare su Sargenizin. E dico Cassola, non un apparatchik del PC, un letterato puro come egli pretendeva di essere. Ecco, Lami ha fatto tutto il suo viaggio nel dissenso sovietico, dandocene i vari aspetti, i personaggi, e questo è fare l'inviato speciale. L'inviato speciale non è soltanto colui che va in guerra, è colui che sa affrontare i problemi e entrarvi e raccontarli e analizzarli. Alla stessa stregua Lucciolani che ci ha dato certi aspetti di Cuba che ancora non certi aspetti, gli aspetti che noi sappiamo quali sono di Cuba, ma che tutti continuano a voler ignorare. Con quello splendido libro, Cuba Libre non è soltanto un cocktail. Quindi anche qui non è un inviato speciale avventuroso, è un inviato speciale che fa un'avventura intellettuale. E poi c'è il Lucciolani che guarda il tutto con alle spalle la preparazione intellettuale dello storico e anche dell'ufficiale. Lucciolani è stato ufficiale di cavalleria nel Savoia e non è per caso che ci abbia dato, ben prima di queste cose che vi ho ricordato, la miglior ricostruzione di un episodio che fa onore ed è un dubbio onore, ahimè, per l'esercito italiano e per l'Italia, l'ultima carica di cavalleria. Dico dubbio non per l'onore di chi lo ha fatto, dubbio per il paese che ha fatto fare una carica di cavalleria in piena guerra. Avevamo ancora la cavalleria, veramente. Lucio ha ricostruito quest'ultimo episodio romantico, bello e tristissimo, con grande maestria e grande rigore storico. Ecco, ogni campo che ha affrontato lo ha affrontato con lo spirito dell'inviato speciale che va a fondo nelle cose, e anche in questo ultimo suo libro fa l'inviato speciale, lo fa nella memoria, fa l'inviato speciale nella memoria della propria infanzia, in cui si rispecchia una certa età del nostro paese, raccontandola con verità. Grazie.
Buonasera, scusate per il ritardo. Beh, io devo dirvi innanzitutto perché sono qui. Il motivo è semplicissimo. Lucio, assieme a pochissimi altri, per me è stato un maestro. Mi piace sempre raccontare come l'ho conosciuto e come è iniziato questa amicizia, che è stato anche un sodalizio, perché siamo riusciti a fare anche qualche reportage assieme in giro per il mondo. Forse ti ricorderai, penso, i 2 mesi e mezzo in Angola, che fu veramente un grande, lungo e massacrante reportage. L'ho conosciuto perché volevo andare in Afghanistan per la prima volta nel 1983. Lui c'era già stato e aveva scritto un libro, Morire per Kabul, che è appunto l'amico e collega Mezzetti, di cui l'amico e collega Mezzetti vi ha parlato. Ricordo che a quel tempo scrivevo su un giornaletto locale e questo libro l'ho letto facendo il disc jockey alla sera, per guadagnare i soldi sia per studiare all'università sia per aggranellare un punto, qualche lira, e andare a Kabul, perché non era così facile farsi mandare in Afghanistan. E allora sono andato a bussare alla porta del giornale, il vecchio mitico giornale, e ho incontrato Lucio Lami. Gli ho detto: voglio andare in Afghanistan. Prima di tutto mi ha detto: sei pazzo, vuoi fare giornalista, sei 2 volte pazzo, vuoi fare inviato. Alla fine mi ha aiutato e sono andato per la prima volta in Afghanistan ed è stato l'inizio di questo lavoro, che non è un lavoro, ma penso per me, per Lucio, per tutti qua è una sorta di vocazione, la vocazione a raccontare. Ed è con lo stesso piacere con cui avevo divorato Morire per Kabul che ho divorato il Paradiso Violato, con piacere e anche un po' di invidia, perché Lucio scrive sempre come scriveva i reportage, in maniera semplice, efficace, andando però al profondo delle cose, e io cerco, devo dire onestamente, ho cercato spesso di copiarlo. E ho trovato, come diceva appunto Torelli, in questo libro di Lucio Bambino i primi segni dell'inviato. L'inviato che sa cogliere, come dicevo, i momenti più importanti di una storia. E io vorrei così fare una breve introduzione e collegare questo libro all'esperienza, alle mie ultimissime esperienze in Afghanistan, cominciando a leggere una frase che mi ha colpito. Moriva, era del 44, cioè il 45, penso, moriva la solidarietà naturale della civiltà contadina, la guerra, come lebbra, aveva lasciato le sue piaghe, difficilmente curabili. E ho rivisto attraverso gli occhi di bambino di Lucio Ho rivisto tanti bambini che ho incontrato in Afghanistan. Pensate che in Afghanistan esistono due strade fondamentalmente, una che va da nord a sud, una che va da est a ovest. Tutto il resto sono non strade, sono strade sterrate, e dopo 20 anni di guerra queste strade sterrate sono piene di buchi, e il lavoro dei bambini fin da piccolini, alti più o meno così, è quello di stare ai bordi delle strade ogni santo giorno dall'alba al tramonto e di cercare di riempire queste buche con la terra, con la sabbia, con le pietre, con quello che trovano, se sono fortunati con una pala, se no con le mani. E chi passa, cioè fondamentalmente quasi solo noi giornalisti o pochi altri che hanno a disponibilità un mezzo in Afghanistan, li getta dal finestrino un afghani, 5 afghani, 10 afghani, praticamente il valore di una lira. E così sopravvivono e continuano a sopravvivere in Afghanistan. Mi ha colpito molto anche la sua descrizione della guerra civile, la descrizione dei repubblichini, dei tedeschi, dei partigiani, e ho ritrovato attraverso le sue parole l'ufficiale tedesco preciso, disciplinato. Mi ha colpito, per esempio, era sparito, non mi ricordo cosa, a un certo punto l'orologio eccetera, l'ufficiale tedesco prende tutti i suoi uomini, li interroga, fa controllare gli zaini, i tascapane eccetera, alla fine fa ovvio che non è stato nessuno dei miei uomini, come se sono stati gli italiani a fregare l'orologio. Mi ha colpito anche la storia dei partigiani, una storia vera fondamentalmente, spesso poveri disgraziati, talvolta qualche esaltato, e sia partigiani sia repubblichini facevano, a seconda dei momenti, anche una brutta fine. E quindi qua può rientrare il tema della vendetta, la vendetta che ho ritrovato anche in Afghanistan, come appunto ci fu del 43-45 da una parte e dopo il 45 da un'altra in Italia. E per raccontarvi la vendetta afghana vorrei raccontarvi una sorta di storiella che è una storia vera in realtà. Uno dei comandanti dei Mujahideen, i combattenti antitalebani, che si chiama Khadamuddin e che è un ragazzo giovane, un ragazzo di 30 anni, scelto dal mitico comandante Massoud, che fu ucciso due giorni prima dell'attacco alle Torri Gemelle, fu l'inizio in realtà dell'attacco contro l'Occidente, nessuno se ne accorse, ma la morte di Massoud fu proprio l'inizio. Dicevo che il comandante Khadamuddin era responsabile fondamentalmente del suo villaggio, diciamo un varano dell'Afghanistan a nord di Kabul. Era varano è il villaggio, il paese di montagna dove Lucio è stato evacuato, dove vive con le zie, con lo zio prete, e dove almeno il primo periodo sta al sicuro, e poi insomma anche lui vede in prima persona e per la prima volta la guerra. Dicevo, vive in un varano dell'Afghanistan, in questo caso in prima linea, difende con pochi uomini questa prima linea, difende il suo villaggio, il villaggio dove è nato. Per un mese l'ho conosciuto così, l'ho conosciuto come uno dei tanti comandanti della prima linea, con la barba islamica, con armato fino ai denti, con il pakul, questo copricapo di lana arrotolato che avrete visto anche in molte immagini, in molte fotografie, che è il copricapo tipico che contraddistingue i Mujahideen. Col copricapo appunto in testa, l'ho conosciuto così. Poi a un certo punto abbiamo fatto amicizia. Allora un giorno mi ha portato nelle retrovie, nel suo comando, e mi ha detto: beh, questa volta ti offro il tè nella serra. E io dico: la serra. E nelle poche ore di tempo libero che aveva, cercava di coltivare i fiori. Dico: però, come siamo entrati in questa serra, una vera e propria serra, tenendo conto ovviamente dei limiti dell'Afghanistan, a un certo punto mi rendo conto che c'è un canarino che vola, un bellissimo canarino giallo che vola, ed è anche ammaestrato, nel senso che lui gli fa alcuni segnali, fischietta eccetera, attacca il canarino, gli arriva sul dito di una mano, in testa, così via. Faccio, però insomma, che spirito nobile questo comandante, ma l'ha addestrato, sì, ci vuole molto tempo eccetera, però mi fa: questo non è il mio preferito. Il mio preferito purtroppo me l'ha mangiato un gatto. Ah, la leggenda lungata, mi sa, sì, però la storia non è finita qua, mi racconti. I miei musedini mi hanno svegliato quando il gatto si è mangiato il canarino, allora io ho dato ordine ai miei uomini immediatamente, era lunedì notte, di andare fuori, rastrellare e trovare il gatto. Però, e mi hanno portato due gatti. Perché sì, sì, ho dato ordine di portare due gatti. Subito dopo ho preso una tannica di benzina, l'ho versata sui gatti e gli ho dato fuoco. Era questo spirito nobile che curava i fiori, che addestrava i canarini, e gli ho chiesto, scusi, già il fatto, insomma, comunque dà fuoco una bestia, insomma, comunque forse non è il caso, ma almeno perché due, mi spieghi perché due, no? Almeno due per vendetta. E questa era la vendetta secondo gli afghani, e ovviamente questo comandante è entrato a Kabul con i suoi uomini e, come mi aveva già previsato, aveva alcuni conti da regolare, e solo che questa volta non c'erano di mezzo i gatti, ma c'erano di mezzo gli esseri umani. E leggendo il momento di paura in cui i tedeschi, i repubblichini fucilano dei partigiani, le zie tentano, se non sbaglio, di tenere Lucio all'oscuro, ma fondamentalmente non possibile, ovviamente per un bambino, anche per la curiosità di un bambino, e lui sente, no, le raffiche, i colpi di fucileria, le raffiche di mitra, e descrive questo momento, appunto, secondo me in maniera incredibile, ecco, mi ha colpito, cioè il bambino che descrive la violenza della guerra, quella di una fucilazione senza alcun processo, senza alcuna regola. E pensate che a Kabul quello che mi ha colpito quando sono entrati i mujahideen è che, se non in maniera esagerata, però di queste fucilazioni, non solo fucilazioni, ne sono avvenute. Tentavano di nasconderle, ma io ho avuto la fortuna, assieme a Giovanni Porzio, un collega di Panorama, di entrare praticamente fra i primi a Kabul, e per qualche strano motivo questi uomini, alcuni arabi di Al-Qaeda, l'organizzazione di Osama Bin Laden, probabilmente, sinceramente, perché non si erano accorti che i talebani si ritiravano durante la notte, sono rimasti tristemente tagliati fuori, oppure pensavano, chissà, di resistere fino alla morte. E la morte fu più brutta di una fucilazione. I primi corpi che li trovammo in una sorta di fogna a cielo aperto, li avevano evidentemente catturati più o meno vivi, torturati, e tutti avevano questi afghani, la valuta afghana o in bocca o nel cranio fracassato, o su per le narici, eccetera, per questo senso di disprezzo nei confronti di questi uomini, di questi stranieri, di questi volontari di Bin Laden, che venivano considerati dei mujahideen alla stregua dei mercenari o ancora peggio. E quello che mi ha colpito è che in questo caso non c'era una zia o due zie che tenevano i bambini a casa, che cercavano così, insomma, di non farli vedere certe cose. C'erano invece i padri di famiglia che portavano i ragazzini, ne ho visto uno, penso gli ho chiesto in età, era 8-9 anni, se non ricordo esattamente, quindi molto molto giovani, li portavano sulla zona della nell'area, in questo parco al centro di Kabul, della Mattanza, e gli facevano vedere i cadaveri e gli dicevano, vedi, questo è Dushman, questo è il nemico, ricordati che fine fanno i nemici in Afghanistan. E poi Lucio, appunto, è stato evacuato all'inizio, sfollato all'inizio della guerra, e poi ha passato i momenti duri del 44, del 45. Devo dire che in Afghanistan, per esempio, c'è stato un 8 settembre 43, possiamo dire, sotto certi aspetti, nel senso che anche in questa ultima battaglia della lunga guerra del paese del centro dell'Asia, come spesso è accaduto anche in passato, da un giorno all'altro tutti erano talebani, il giorno dopo nessuno era talebano. La cosa più curiosa era vedere, per esempio, i ministeri. Io nei ministeri c'ero stato anche qualche anno prima, quando c'erano i talebani. Sono arrivato il giorno della liberazione, se così possiamo dire, di Kabul, e non c'era nessuno. Il giorno dopo era curioso che le stesse persone che avevo incontrato, gli stessi funzionari che avevo incontrato, col barbone lungo, col camicione, il pantalone a sbuffo, il turbante, il patù, eccetera, avevano rispolverato addirittura i vecchi completi grigi, un po' lisi, del tempo ancora dei sovietici, si erano tagliati, rasati la barba, oppure lasciati dei baffetti che comunque vanno sempre di moda in Afghanistan, ed erano tornati stesso posto di lavoro, da buoni riciclati. Addirittura all'hotel Intercontinental per i giornalisti si presentavano gli sgherri della polizia religiosa, che come sapete erano questi fenomeni che applicavano la legge dura e pura del Corano in maniera chiaramente assurda. Non so se uno ascoltava, non dico Michael Jackson, ma insomma ascoltava una qualsiasi musica indiana, si faceva per esempio una settimana di galera, insomma, perché la musica doveva essere solo non strumentale, voci maschie, possibilmente i versetti cantati del Corano e nulla di più. Insomma, questi qua si ripresentavano totalmente riciclati, totalmente normali, addirittura a fare da interpreti, quei pochi che sapevano l'inglese, ai giornalisti. E, insomma, diciamo che molte delle cose un po' ritrovate nel libro, anche se è un libro che parla di avvenimenti di 50 anni fa, dei paragoni li ho trovati non più tardi dello scorso anno, appunto fra settembre, novembre, dicembre, durante il mio ultimo reportage in Afghanistan. E quindi mi associo a tutti gli altri, soprattutto a Torelli, che mi ha colpito, e mi fa piacere tra l'altro che sia qua, anzi sono io onorato di essere qua con lui, e mi associo a lui appunto per dire: questo è un libro che va letto, e soprattutto, come dire, è un libro che si legge veramente in un attimo. Però vorrei concludere parlando di una pagina che, come dice lo stesso autore, non è che c'entri molto con il paradiso violato, parlando cioè della pagina in cui Lami descrive Guareschi. Io quando loro si incontravano non ero neanche nato, quindi anche qua c'è un'altra grande dose di invidia. Io dico che ce ne vorrebbero tantissimi di Guareschi ancora oggi, ma qua mi permetto, dato che ovviamente fino adesso abbiamo solo tessuto le lodi di Lucio, di fargli una critica che lui conosce e che io gli ho fatto anche recentemente quando è venuto a trovarci a Trieste. Io penso che Lucio Lami sia un ottimo scrittore, ma sia, nel momento in cui ha cominciato a scrivere il libro, una grande perdita per il giornalismo italiano. Una grande perdita non solo per il giornalismo italiano in genere, perché a parte rarissimi casi abbiamo dei direttori, dei capi redattori, proprio una piccola parentesi, quando non si sapeva niente dell'Afghanistan, prima dell'11 settembre, prima delle Torri Gemelle, io racconto sempre questo aneddoto, chiesi, ma vorrei andare a fare un reportage in Afghanistan perché ci sono i talebani, e mi venne risposto: i tale che? Cioè, dopodiché adesso dei talebani sappiamo quasi tutto, pensiamo di saper tutto. Comunque chiudo la parentesi e dico: l'unica critica è che il giornalismo italiano avrebbe ancora bisogno nei giornali di Lucio Lami, e soprattutto ne avremo bisogno noi giovani che abbiamo seguito la sua strada, perché in questo mestiere secondo me c'è sempre qualcosa da imparare.
Beh, intanto lasciatemi ringraziare questi amici che hanno detto tante cose interessanti. Se hanno fatto un piccolo peccato è di esagerare un poco in complimenti, ma insomma l'amicizia conta anche per questo. Vi hanno detto praticamente tutto. Forse vi interesserà sapere come è nato questo libro. Questo libro è derivato da quella che io chiamo la tradizione orale di famiglia. Credo che Giorgio, quando eravamo a epoca negli anni 70, già ne avesse sentita una parte recitata da me, perché quel periodo lì, come avviene per tutti credo noi, il periodo dell'infanzia, più passa il tempo e più si consolida, si solidifica, e anche se si circonfonde di un alone che che a volte spiazza un po', no? Dice, ma sta roba qua me la ricordo giusta o è entrata in una specie di mia leggenda? Anche se c'è questo, lo stesso, il ritratto finale che voi ricostruite nella vostra memoria diventa una fetta di storia, perché la vostra storia si sovrappone poi alle storie degli altri. Allora io che ero un bambino di città, così, catapultato in mezzo a queste colline, dove si viveva ancora nel Settecento, dove mietevano il grano col falcetto, dove l'Angelus di Mie non era un quadro per me, era una visione quotidiana, dove la trebbiatura, la mietitura erano fatti epici, ai miei occhi di bambino erano addirittura delle cose sublimate. Il mio amore per la campagna è nato così, insomma. E poi mi ero anche un po' inselvatichito, avevo imparato appena fuori casa che nelle zie non mi vedevano togliermi le scarpe, andare a piedi nudi con i figli dei contadini, eccetera. Insomma, c'era questo mondo bucolico settecentesco, bellissimo, di cui io coglievo gli aspetti forse più esteriori, ma che a volte poi tanto esteriori non erano. E una delle cose che mi affascinavano da piccolo era questa specie di armonia familiare che c'era nel paese, no? Tutti si conoscevano, tutti si aiutavano. Se si ammalava uno nel giro di un quarto d'ora, il tantam aveva avvertito tutti, ha bisogno di questo, glielo portavano, ha bisogno di quell'altro. Ora, su questo il clima di idilliaco arrivò la guerra, per me oggetto sconosciuto, ovviamente. Anzi, agli inizi, quasi un oggetto divertente. Perché quando io cominciai a vedere passare i bombardieri, rimasi affascinato, questi aquiloni come li vedevo io d'argento, no? E mi dicevano, no, vanno a sentire la gente, vanno a Milano, vanno a Milano. E io dicevo, ma guarda che belli, eccetera. La stanza dove si facevano gli interrogatori con le fruste, ci svegliavano le grida dei prigionieri di notte, finché il mio zio prete, per cacciarli dovete rischiare la vita proprio. E poi quando vidi appunto i morti arrivare sui carretti coi cavalli, vidi i condannati che piangevano con mio zio che tentava di salvare almeno quelli che avevano famiglie numerose, vidi questi aspetti grotteschi. Di notte bussavano i portoni, non si sapeva chi era, a volte erano queste bande che si definivano di partigiani, ma non si sapeva mai se erano partigiani, se erano banditi di strada, non si capiva, entravano, rubavano tutto, eccetera, e si restava lì col punto interrogativo. Insomma, quando sbattei la faccia contro questa realtà, e venendo da un'innocenza così di un mondo alla Rousseau, beh, fu un'esperienza fortissima che si impresse proprio nella mia memoria e che poi col tempo è riaffiorata, risvegliata dalla mia vita di inviato. Io non oso pensare che ci sia una consecutio temporum tra quella mia infanzia e la mia scelta professionale, ma sicuramente c'era la mano della provvidenza, insomma, anche per certi fatti che io considero poi il modo come mi sono salvato certe volte, che mi ha sparato, così. Ma c'era, evidentemente stava scritto, ecco, diciamo che stava scritto. Però le mie esperienze di guerra, stranamente, io finivo sempre per farle mettere in relazione ai ricordi d'infanzia, a volte fino alla commozione. In Afghanistan, per esempio, io mi trovai un giorno in un boschetto di betulle con davanti un prato che sembrava proprio il prato di Varano, e mi venne subito in mente, cioè, questa sovrapposizione della memoria mi ha in un certo senso sospinto a un tipo di filosofia che è quella che, insomma, siamo dei transeunti tutti, che se arrivano e se ne vanno in fretta, e mi ha dato un approccio con la morte che molti miei amici giudicano un po' stravagante o non naturale, ma io, avendo dato l'estremunzione, cioè la dava mio zio, ma avendolo accompagnato all'estremunzione, all'ultima comunione dei moribondi, in quell'età patriarcale dove i vecchi morivano e prima di morire facevano il discorso ai figli raccomandandogli la rettitudine nella vita, così, io ho imparato ad avere con la morte questo strano rapporto confidenziale che poi ho avuto anche nelle guerre e che veniva scambiato per coraggio. In realtà non era coraggio, forse era semplicemente serenità e la convinzione che si muore quando sta scritto, neanche un minuto prima. Ecco, la relazione fra i due libri, come la vedo io, è questa, e resta il fatto che la motivazione forse più forte per cui questi miei racconti sono finiti scritti è che ci tenevo che un giorno le mie figlie, quando non ci sarò più, trovando il libro fra i loro libri, lo rileggessero e così pensassero al loro padre in quei termini. Grazie.
Beh, permettete in conclusione, penso a nome di tutti, un piccolo pensiero in ringraziamento dell'incontro che abbiamo fatto questa sera con questo libro e con queste persone. Soprattutto quest'ultimo accenno che faceva Lami tra serenità e coraggio è impressionante, sia perché unisce, come Biloslav ha fatto, una storia vissuta nel momento dell'occhio innocente, quello del bimbo, del bambino, alle storie di oggi. Mi chiedevo, spesso oggi c'è un coraggio che in realtà non è coraggio, a volte è come una pretesa, una sfida di misura, di onnipotenza. Questa serenità in rapporto al coraggio, mi chiedevo che risultato dà. Il risultato che dà credo che sia quello dell'unità, l'unità che io ho sentito testimoniata dalle loro storie personali di colleghi, ma si capisce che c'è qualcosa di più, si capisce che c'è una esperienza elementare umana comune, reale, che va difesa. E quest'unità però è anche nel risultato, cioè nella storia. Leggendo questo libro si capisce che tutto è unito, ma che cosa unisce le cose, i fatti, le circostanze? Perché un romanziere che inventa una storia unisce, se è bravo, unisce le cose in modo tale che sembrano una storia. Ma chiediamoci che cosa unisce una storia, che cosa unisce delle circostanze. E questo è il punto interessante, credo, che abbiamo sentito come implicito nel loro racconto, e che è proprio quest'unità che secondo me è data esclusivamente da quelle cose fondamentali che costituiscono la verità della vita di ognuno, come altresì si vede nei racconti odierni di chi racconta le cose con quest'unità dentro, con questa serenità e coraggio da una parte. Un ultimo accenno, ma io rubo del tempo semplicemente per entusiasmo, non voglio né professionalmente sovrappormi letterariamente né tantomeno giornalisticamente. Il Paradiso Violato è il titolo ed è racconta una situazione, un paradiso è stato violato, come è stato raccontato, così come in ogni luogo di guerra o di violenza o di ingiustizia viene violato qualcosa, però è anche un giudizio. Questa è l'unità, cioè tra la circostanza detta, che è detta ed è quella che è, però per dirla veramente non la si può dire in modo intero se non dando anche un giudizio, e questa onestà intellettuale che credo sia impressionante in ognuno di loro. Io ringrazio ancora a nome del centro e anche di Cesare Cavalleri voi tutti, e io ho scelto di farlo leggere ai miei figli, che 10 anni il primo, però credo che tra un annetto lo leggerà. Grazie ancora.